Sì, che da lì comandi con la freccia. Sono isfolidati. Anche.
Però vi faccio vedere anche i dati di previsione. Però io ho sempre pensato.
Buongiorno e benvenuti. Io sono Andrea Camporese, presidente dell'ADE per l'Associazione degli Enti di Previdenza Privati e Privatizzati. Grazie della vostra presenza, grazie al presidente Amadasi in particolare che ci ospita nella sua sede, in questo bel auditorium. Io fra poco mi sposterò al palco per rappresentare una visione di sistema di questa ricerca che abbiamo voluto affidare a Censis. Sono poche le ricerche. Non solo quantitative, ma qualitative sul mondo delle professioni in Italia. Questo di per sé la dice lunga sulla scarsa osservazione di dinamiche che invece hanno un valore molto importante per il Paese. Questi 2 milioni di professionisti che hanno centinaia di migliaia di dipendenti di studi producono qualcosa di molto vicino al 15% del PIL del Paese. E sono una cartina di tornasole e un potenziale motore di sviluppo molto importante che viene troppo spesso sottovalutato. È in arrivo il sottosegretario Vicari, poi nel presentarla spiegherò anche che cosa stiamo facendo insieme. Arriverà il ministro Poletti a chiudere la nostra conferenza. Il professor De Rita ci rappresenterà i contenuti della ricerca Censis. Il professor Ciccarrone, Presidente della Facoltà di Economia della Sapienza, che ringrazio particolarmente per la sua presenza e per l'amicizia che ci lega, ci permetterà anche fortunatamente, per una congiunzione astrale, di vedere in anteprima oggi vengono presentati dei dati ISFOL, la sua relazione riguarderà anche altre fonti, però usciranno oggi dei dati ISFOL molto interessanti sul nostro mondo. Per cui io passerei a una presentazione, diciamo, generale di sistema sulla ricerca e sulle sue implicazioni per poi procedere con il resto del programma. Mi sposto. Il titolo parla da solo. Noi abbiamo voluto cercare di capire non solo qual è l'offerta che il mondo della previdenza, dell'assistenza che è rappresentato in questa ricerca offre, ma che cosa i professionisti cercano e chiedono oggi. La ricerca è stata condotta attraverso dei questionari, direi, molto articolati e approfonditi, quindi una ricerca che ha anche una base di dati scientifica importante. Io comincerei a darvi alcuni elementi di sistema per rappresentarvi, scusate perché io con la tecnologia non sono particolarmente. Ecco, un mondo a due velocità: l'84,8% dei professionisti lavora esclusivamente in città o in regione. E qui abbiamo già un piccolo problema, cioè una mobilità sul paese e sull'Europa molto limitata. Questo deriva da molte motivazioni. Io vengo dalla Calabria, dove ieri ADEP ha firmato un protocollo d'intesa sulla garanzia giovani con la Regione Calabria. In Calabria quel numero sale oltre il 90%, e di questo 90% la stragrande maggioranza dei professionisti è figlio d'arte. Quindi esiste un problema di allargamento dello spettro delle opportunità dei giovani. Il 10,1 ha rapporti con l'estero, sembra un dato limitato, per me è un dato positivo, è un dato in crescita, comunque una percentuale non irrilevante dei nostri colleghi guarda all'estero come opportunità di lavoro. Il 30,2 ha startup innovative e produce software e consulenza informatica. In Europa 500.000 posti di lavoro nella tecnologia restano vacanti. Questo dato è un dato impressionante che interroga non solo l'Italia ma l'Europa. In un momento di gravissima crisi economica mancano 500.000 professionalità nell'ambito delle tecnologie. Ecco. Soltanto il 30,3% dei professionisti ha un sito web, mentre il 13,2% lo utilizza per promuovere la propria attività. Il passaparola resta un elemento molto italiano e molto diffuso. Il tempo di navigazione in internet è il più alto d'Europa, quindi c'è già una distonia. Usiamo moltissimo tempo per stare collegati in rete, ma usiamo in modo non particolarmente rilevante ed efficiente la rete stessa. Guardate l'Italia come è, come numero di ore, no? Al giorno, come è alta nell'istogramma, 4,7 ore al giorno di connessione, ma troppo pochi professionisti che sono in grado di utilizzare appieno le potenzialità del web. Sui mercati, il 45,9, quasi il 50%, insomma una grande fetta dei professionisti che lavora in Italia, ha diminuito il fatturato. La crisi ha colpito il settore delle professioni, se ne parla poco, in modo davvero violento. È una crisi, tranne qualche professione che viene considerata, che è anticiclica, diciamo così, la maggioranza delle professioni e dei professionisti ha subito una depressione dei redditi nel quinquennio importante, che ha colpito in particolare i giovani. Ecco, il 33,7% dei professionisti che lavora anche all'estero ha aumentato il fatturato. E qui c'è un elemento evidente di necessità di apertura ai nuovi mercati. Voi sapete che in Europa il processo di creazione di un mercato unico delle professioni è molto avanzato e ha già subito delle deliberazioni, diciamo, assembleari del Parlamento stesso. La creazione della tessera professionale europea, la equiparazione dei titoli di studio tra Stati, che ormai sta arrivando a conclusione, e una serie di ulteriori elementi attraverso la generazione di una, come dire, elenco classificato delle professioni in Europa porterà a una maggiore concorrenza in teoria, ma la concorrenza è positiva se il grado di capacità di entrare nel mercato da parte dello Stato che partecipa a un mercato unico è un grado elevato. In Italia non è così. Il professionista italiano che tenta di lavorare all'estero, e questo dato è molto positivo, riesce ad aumentare il fatturato, saluto il sottosegretario Vicari, buongiorno, la prego di accomodarsi, aumenta il fatturato, ma noi di fatto i nostri professionisti che lavorano all'estero hanno un carico fiscale, un carico di fiscalità anche sulla previdenza che va sotto il nome di doppia tassazione e altri elementi legati alle barriere burocratiche che rendono questa competizione nello spazio unico europeo, a mio parere, molto squilibrata. Ecco, il 75,9% svolge un'attività in forma individuale. Il tema degli studi associati, degli studi anche multidisciplinari, è un tema molto importante per il futuro. È evidente che deve crescere una cultura dello stare insieme tra professionisti e dell'entrare in un mercato, e anche una cultura della domanda. Però sicuramente rispetto all'Europa noi abbiamo molte attività individuali, una grande fetta di attività individuali. Vedete gli altri numeri, il 18,1% ha avviato una nuova attività insieme ad altri, il 38% di chi svolgeva attività insieme ad altri oggi esercita in forma singola, quindi anche come dire, tentativi che non sono andati a buon fine. Il 17 è socio di uno studio con più titolari di una società tra professionisti. Ecco, tutto il tema delle società tra professionisti merita, ne parlavamo prima dell'inizio della conferenza, un approfondimento anche di natura istituzionale insieme ai ministeri vigilanti, perché gli ambiti di opacità delle normative e di sovrapposizione tra le stesse non aiutano alla crescita di questo ambito. Ecco, le start-up innovative volano, 16,7 in più in un anno, 192 milioni di euro di capitale, il capitale sociale, più 7,5 in 3 mesi, il 23 sono start-up giovanili, quasi 4 volte, vabbè, qui c'è un errore, le società di capitali giovanili sono del 6,4. Ecco, questo tema delle start-up si intreccia molto con la dimensione europea. Lo stanziamento dei fondi europei ai quali accedono i professionisti, grazie all'equiparazione dei professionisti alle piccole e medie imprese, grande fatto, grande passaggio ottenuto anche grazie all'intervento dell'allora commissario Tajani, hanno portato all'apertura dei fondi strutturali europei ai professionisti. L'attività dell'ADEP, insieme ad altre associazioni, ha permesso soltanto nell'ultimo anno di generare bandi regionali destinati ai professionisti superiori ai 250 milioni di euro. Questa dimensione dell'accesso ai fondi europei, in particolare sul tema dell'innovazione, è una dimensione importantissima. La capacità di diffondere la cultura dell'accesso ai bandi europei, la capacità anche proprio fisica di scrivere una domanda, di accedere in modo corretto e di arrivare allo stanziamento è molto importante. L'associazione che ho l'onore di rappresentare è molto impegnata in questo e cerca, insieme alle regioni italiane e anche grazie al tavolo di lavoro che il sottosegretario Vicari ha istituito presso il suo ministero, cerca un rapporto con le regioni che sia sempre più profondo, sia sul versante della qualità dei bandi che vengono generati, cioè, come sapete, sono le regioni a scegliere su quali elementi puntare, ma è importante che ci sia il nostro aiuto sulla focalizzazione delle necessità più impellenti. Dall'altra parte c'è la necessità di formare le persone ad accedere ai bandi. Ecco, noi andremo anche come ADEP nelle università della Calabria e spero anche in altre regioni dove firmeremo ulteriori protocolli, proprio a cercare di stimolare questa capacità di accesso. Anche perché in altri stati europei la capacità di penetrazione e di utilizzo di questi bandi e di queste risorse è molto superiore che in Italia, come sapete. Ecco, una luce in fondo al tunnel. Ecco, quando chiediamo ai professionisti italiani che cosa vedono in fondo al tunnel, gli over 55, il 40,3 pensa che tra 5 anni non sarà superata la crisi. Il 28 pensa che peggiorerà, il 57,6 ha fiducia nel futuro e nella crescita. Ora chiederlo agli over 55 o agli under 40, in questo caso con un punto di vista assolutamente opposto, dimostra la difficoltà anche di una fascia di età nella quale il supporto anche di natura di welfare che noi stiamo mettendo in campo risulta assolutamente essenziale. Il sistema delle casse privatizzate italiane spende oltre 550 milioni di euro di welfare l'anno per supportare i propri iscritti, senza chiedere un euro allo Stato. La crescita del welfare cosiddetto allargato e integrato nel nostro mondo è stata impetuosa in questi anni e io credo che dobbiamo manifestare l'orgoglio di aver tenuto i conti a posto, di aver messo in campo anche delle riforme importanti, facendo contemporaneamente crescere l'assistenza e il welfare ai nostri iscritti, che non è soltanto copertura sanitaria, ma è anche mutui, prestiti, prestiti d'onore, finanziamenti a tasso zero per l'apertura degli studi, per l'acquisto delle attrezzature. Tutti questi elementi che noi mettiamo in campo attraverso uno sforzo economico non banale sono assolutamente essenziali per aumentare la capacità di penetrazione del mercato dei nostri colleghi. Io credo che questa direzione che abbiamo preso vada mantenuta e intensificata. Allora, l'occupazione tra i liberi professionisti cresce dello 0,7%. Diciamo che negli anni della crisi, l'ambito degli studi professionali è stato anche un ammortizzatore sociale. Noi lo abbiamo osservato nella rappresentazione del rapporto ADEP nei vari anni, una parte della perdita occupazionale del Paese si è riversata dentro gli studi professionali in termini di occupazione positiva. Gli under 40 intravedono la crescita. Per loro in campo ci sono politiche ad hoc, qui ci metterei un punto di domanda. Il Presidente del Consiglio, e non solo lui, lancia l'ipotesi di un Job Act per il lavoro autonomo. È un passaggio politico che io ritengo molto rilevante e molto importante, che deve essere colto nella sua profondità. Io credo che sia tempo di politiche attive e mirate nell'ambito delle professioni e del lavoro autonomo più in generale. C'è questa necessità, c'è una necessità non solo di copertura di alcuni elementi di rischio che i professionisti hanno nel porsi sul mercato senza alcuna protezione sociale classica, diciamo, come sapete i professionisti non hanno ammortizzatori sociali. Gli over 55 non vedono la luce alla fine del tunnel, forse perché non ci sono politiche ad hoc. Ecco, il tema di chi è in difficoltà, di chi perde il lavoro, di chi non riesce a stare sul mercato a quell'età, esiste nel lavoro dipendente, esiste amplificato anche nel lavoro autonomo o professionale. Anche a questa dimensione bisognerebbe guardare e pensare. Ecco, io nel descrivere questi dati, una breve chiosa finale prima di dare la parola al Presidente Tajani, che interverrà al telefono 5 minuti per salutarci, vorrei dire questo. L'impegno che il sistema della previdenza privata ha messo in campo nell'ultimo decennio è un impegno che va anche a favore del Paese. Tutto ciò che noi abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per i nostri colleghi, ma lo abbiamo fatto anche pensando che un Paese sviluppato abbia bisogno di professioni di altro profilo. Esistono dei problemi ancora da affrontare, esiste un problema enorme di domanda e offerta in alcune professioni, di squilibrio anche dell'accesso universitario, della capacità di formare professionisti adeguati alla richiesta di mercato e non sovradimensionati, una serie di problematiche che restano in campo. Però io credo che possiamo avere l'orgoglio di essere arrivati a un punto di maturità del sistema nel quale possiamo pensare a un salto di qualità. Per fare questo dobbiamo avere a fianco anche le istituzioni, dobbiamo avere un rapporto con i ministeri vigilanti che sia di collaborazione e di crescita e non semplicemente di produzione di norme che spesso si stratificano e sono a volte in contraddizione fra di loro. Per cui io alla fine del mio mandato, ultimo mandato di Presidente dell'ADEP, ho l'orgoglio di consegnare ai colleghi, ma soprattutto al mondo delle istituzioni, un sistema che non solo funziona, non solo è solido e lo ha dimostrato, ma cerca di guardare al futuro e alle esigenze dei propri iscritti. Io mi fermo qui, chiedo se c'è il Presidente Tajani al telefono.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno Presidente, grazie del suo intervento. Insieme a lei abbiamo lavorato in Europa. La generazione dei fondi strutturali dopo l'action plan sulle professioni è in atto, il rapporto con le regioni continua. Adesso lei non è più commissario, ma è vicepresidente del Parlamento europeo. Come possiamo andare avanti?
Intanto continuando a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Non è un caso che qualche settimana fa si è svolto un dibattito molto interessante qui a Strasburgo, da dove vi saluto, durante il quale la Commissione europea si è impegnata fortemente per sostenere i liberi professionisti, cercando di fare in modo che i professionisti possano essere considerati a livello degli imprenditori per quanto riguarda l'accesso al credito. La vostra organizzazione ha ricordato qualche tempo fa che dopo il lavoro svolto insieme, da me che ero commissario, ma anche da voi che eravate la controparte, oggi ci sono ben 260 milioni di euro destinati alle libere professioni attraverso le regioni, questo in Italia. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che i liberi professionisti possano usufruire delle stesse opportunità a disposizione delle piccole e medie imprese, come ad esempio i bandi diretti dell'Unione e quelli indiretti delle regioni. Ho detto qua.
Pronto? Presidente, l'abbiamo perso. Dobbiamo richiamarlo. Vi chiedo scusa un attimo solo. Intanto vi dico che le potenzialità, a mio parere, dei fondi di sviluppo, dei fondi strutturali europei sono enormi e sono sempre più strutturate, perché rispetto al passato vanno sempre più anche a finanziare start-up, nuove iniziative, spinte economiche, settori particolari. E il tema delle tecnologie che abbiamo esposto prima è un tema fortemente finanziato, quindi credo che su questo dovremmo, anche col Ministero dello Sviluppo Economico, puntare moltissimo, perché in quella direzione l'Europa va molto. Vediamo se il Presidente l'abbiamo perso definitivamente o torna. Perso in via... Niente. Va bene. Presidente? No, ci collegheremo più tardi se siamo in grado. Io lascio la parola al Presidente De Rita per l'esposizione del contenuto del rapporto. Grazie.
Allora, la riflessione che possiamo fare dopo questa smazzata di dati che il Presidente vi ha mostrato è una sola. Una grande categoria, quella dei liberi professionisti, che ha un volume di affari enorme, che occupa centinaia di migliaia di persone, con quale atteggiamento e su quale realtà economica si va a confrontare? Perché è vero che c'è da parte delle categorie singole o associate una specie di piattaforma di richiesta al governo, l'avete già vista, almeno adombrata, fatta già per i giovani e probabilmente richiesta per i più anziani, però è una richiesta alla politica. Rispetto all'economia, un grande soggetto, un grande mondo, qual è quello delle professioni, con quali atteggiamenti si pone? Riconosciamolo, ci siamo già confrontati 15 anni fa per verificare i primi passi della privatizzazione delle casse, riconosciamo che una gran parte del rapporto fra le categorie e le categorie associate, e se volete anche l'ATEP nel suo... ha visto l'economia italiana o lo sviluppo economico da un punto di vista sostanzialmente finanziario. Probabilmente è naturale che fosse così, perché la concentrazione tipica di una rappresentanza che dalla categoria arriva fino all'associazione delle casse, prima passando per gli ordini, le casse, eccetera, poneva un problema ampiamente sfruttato di ragionare di vertice, non di ragionare di economia reale, di imprese, di processi tecnologici, di trasformazione organizzativa dell'economia, ma della finanza. Non sto qui a discutere quali sono stati i pregi e i difetti di questa strategia, però c'è stata. Oggi però non può essere continuata in quella maniera. Oggi il problema è con quale economia reale ragioniamo tutti insieme. Un professionista qualsiasi, un avvocato come un geometra, un ingegnere come un architetto, come un perito agrario, che economia reale ha di fronte e come ci si confronta? Perché se non capiamo questo restiamo sostanzialmente in una logica di dare da avere fra le categorie e il governo, di dare e da avere o di giocare sulla finanza fra le categorie e il mondo finanziario. Non, se non c'è questa capacità di entrare all'interno dell'economia reale. una scelta che non è facile da farsi, però è essenziale. È essenziale perché, come cercherò di spiegare, conduce a una serie di evoluzioni dei comportamenti, delle decisioni, dell'organizzazione, della stessa figura del professionista. Perché dico questo? Perché in fondo, se voi pensate cosa è oggi l'economia reale italiana, è un'economia in qualche modo sempre più specializzata, sempre più internazionalizzata, sempre più tecnologizzata. Parole che sembrano lontane, ma che invece ci sono. Ieri abbiamo fatto due conferenze di chiusura dell'Expo di Milano e ci siamo ritrovati, noi che avevamo fatto le prime riunioni prima del lancio dell'Expo, ci siamo ritrovati con una realtà assolutamente incredibile. L'economia reale italiana, l'economia agricola, è fatta di una filiera che parte dal campo e arriva fino al ristorante italiano in Giappone, che oltre a vendere cibo vende anche vino, prodotti italiani, qualche volta anche il mobile italiano. Questa è la filiera. Una filiera che parte dal campo con qualche problema già immediato, perché la spinta alla tipicità del prodotto italiano sta spingendo molte imprese agricole a riscoprire vitigni naturali, autoctoni, grani, sementi, molto spesso non regolamentate. Molto spesso, per esempio, una parte dei grani specializzati siciliani non sono in qualche modo oggi timbrati da Bruxelles, bisogna andare a Bruxelles, discutere, fare, eccetera. Chi ci va non si sa, perché poi l'imprenditore, se è bravo, se la cava da solo. Ma cominciate a salire dalla produzione sul campo e entra una catena logistica che va dal rapporto con l'industria, va dal rapporto con i trasporti internazionali, i noli, i tempi, le tecnologie di distribuzione, e arriva via via fino a dove arriva all'ultimo momento sul mercato, ma il mercato ha bisogno del timbro DOC, ha bisogno della non contraffazione, di essere difeso dalla contraffazione, ha bisogno addirittura della scelta e della registrazione nei singoli paesi dell'etichetta della stessa forma della bottiglia o del nome da dare a quel vino o quel pomodoro, non interessa. Se ci pensate bene, questa realtà dell'Italia, e parlo dell'agricoltura, non parlo dell'occhialeria o delle scarpe di Della Valle, parlo dell'agricoltura, cioè una cosa basica, una cosa che per l'Italia tutta insieme è sempre stata una cosa semplice, la sbrighiamo con la mano sinistra. Fare un estimo catastale o fare una vertenza su una servitù di passaggio, che per un professionista è normale. Ma quando invece si pone una prospettiva fatale e necessaria di internazionalizzazione, perché non si fa soltanto il grano o il vino per berselo con gli amici la sera, non si fa...
Salutiamo il ministro, grazie ministro di essere venuto.
Mi metto da quel lato. Scusate l'introvisione. Prego, professore.
Stavo raccontando, ministro, che ieri abbiamo fatto due o tre chiusure di Expo a Milano con i Coldiretti, con i territori, con le regioni, e risulta chiaramente che l'evidenza del processo economico italiano è tutto verso l'esterno, verso una filiera sempre più controllata, verso una tipicità sempre più precisa, eccetera, eccetera. Ma ritorno al discorso, questa filiera che va dalla decisione di cosa mettere sul campo, il seme o il vitigno particolare non ancora regolamentato da Bruxelles, fino al negozio o al ristorante di enogastronomico di New York o di Tokyo, da chi è seguita? Quale tipo di professionismo è seguito? Può seguire una cosa di questo genere? La maggior parte, diciamolo per quello che conosciamo, è il piccolo imprenditore che si fa la sua strada. È il piccolo imprenditore, magari, che fa qualche decina di migliaia di bottiglie di vino, che se ne va a Bruxelles a discutere sul vitigno, che se ne va in giro per il mondo, che registra i nomi di fantasia dell'etichetta, che fa tutto lui. Ma nel momento in cui, come adesso, sta diventando sempre più complesso questo mondo, che cosa è il mondo che sta nascendo? Diciamoci la verità, è primo fatto di economia reale, cioè di comportamenti quotidiani, non astratti come la finanza. Secondo, un mondo assolutamente internazionalizzato e un mondo altamente specializzato. Perché per fare una verifica di un vitigno o per fare una causa contro chi ha contraffatto il prodotto italiano ci vuole una specializzazione particolare, una capacità di capire questi tre argomenti, cioè economia reale, internazionalizzazione, specializzazione, sono punti su cui ricordatevi quello che vi ha detto Camporese, ricordate quello che era scritto sulle slide di Camporese. Come fa una struttura, quella del mondo degli professionisti, a occuparsi di internazionalizzazione e specializzazione quando per l'85% ha puro mercato locale, vive di mercato locale, e nel sud oltre il 90%, quando per una gran parte è fatta di studi piccoli e addirittura personali, quando addirittura, l'avrete notato perché è una delle cose che colpisce di più, il 38% di quelli che hanno cominciato a fare studio professionale insieme agli amici o ai colleghi se ne torna va a fare il professionista singolo, mentre soltanto il 5% chi era professionista singolo cerca di fare lo studio professionale, con un'individualizzazione, un localismo, una semplicità. E lo ritrovate anche, non c'erano nelle slide di Camporese, ma nella ricerca, cioè ritrovate anche nel modo di pensare la promozione, il passaparola, nel modo di pensare la propria specializzazione, il proprio aggiornamento. È necessario e doveroso, scritto in legge, l'aggiornamento, però lo si fa con lo scambio con i colleghi, neppure con la lettura di riviste specializzate. Si fa con uno scambio con le... E questa realtà tipicamente italiana, molto locale, molto semplice, molto individualista, che in qualche modo gioca in maniera negativa. Allora, i tre punti essenziali sono la attenzione all'economia reale, senza nessuna remora a vedere come un fatto positivo anche i 15-20 anni di attenzione alla finanza da parte delle categorie. Secondo, un meccanismo di internazionalizzazione, perché i clienti vanno tutti in quella direzione, perché i clienti più ricchi, i clienti più nuovi, i clienti più attivi nella realtà italiana sono quelli che vanno verso l'internazionalizzazione. Terzo, una specializzazione. La specializzazione, se non sai fare una causa, cito ancora ieri, sulla contraffazione del tuo prodotto, se sei il consorzio del Parmigiano Reggiano, se la fa da solo, ma la singola persona che va da chi va? va da studi professionali internazionali, perché sono quelli che ti fanno credere che sanno tutto anche sul diritto di un singolo paese, che sanno tutto sulle normative internazionali, che sanno tutto sui vincoli degli organi comunitari europei o americani. Ed è questo l'intreccio fondamentale fra economia reale, assolutamente necessario come vostro sfondo, internazionalizzazione come normale evento dei prossimi 20-30 anni, chi pensa che in fondo è assestato sul mercato locale sbaglia di grosso, e terzo, un meccanismo di specializzazione. Senza specializzazione le professioni, esse anche quelle più fantasiose, dove occorre il genio tipo l'archistar, senza una specializzazione non ce la fai, perché anche il fare un auditorium o un aeroporto in giro per il mondo, può essere anche Renzo Piano o Fuxas, poi c'hai il problema di quale legno scegliere, come farlo, quale fonico ti aiuta e come organizzi addirittura il preventivo che prevede dal fonico al fornitore del legno. Cioè c'è un meccanismo assolutamente inderogabile. Se lo dice uno che, come voi sapete, ha sempre parlato del primato della realtà locale, della realtà del piccolo, oggi, specialmente nelle libere professioni, la realtà del piccolo, il singolo operatore, il singolo professionista, che addirittura stava in gruppo e per il 38% si mette da solo, il singolo professionista non regge, così come non regge naturalmente quello che l'85, il 90 e nel mezzogiorno fa solo, coltiva solo il mercato locale. C'è questa specie, diceva Camporese, di sistema a due velocità, per cui da una parte ci sono i giovani che sono più entusiasti, il 57% dice che il mondo dei professionisti è in crescita, che è un bel mondo, che ci vivono bene, per fortuna, e loro naturalmente, e dall'altra parte c'è un mondo, diciamo così, pure di anziani, di over 55, che per il 50% dice bene che restiamo sull'attuale crisi, stiamo male, e per il 28% addirittura dice che sarà peggio. E allora questa realtà, e i giovani però cosa fanno? Usano strumenti che gli anziani non usano, usano il web, certo, solo il 13% lo usa per fare promozione, l'altro lo fa probabilmente a fini organizzativi, usano un po' di pubblicità anche sui giornali, mentre gli altri non lo fanno perché il livello locale non chiede una presenza pubblica. Usano tecniche di marketing, convegni, seminari e approfondimenti di vario tipo, congiunti con mailing list personalizzate. Usano per una certa parte, almeno la parte giovanile, per il 10% l'idea di andare all'estero, solo una parte apre ufficio all'estero, però c'è un'altra cultura, c'è un altro mondo che naturalmente si afferma molto lentamente, la parte moderna, la parte innovativa, la parte, diciamolo pure, giovanile, perché il corpaccione dei professionisti è quello, è cresciuto in 100 anni come un corpaccione di personaggi individuali, di professioni individuali, di studi individuali, di tecnologie semplici, di realtà locale come unico mercato, di dimensione delle attese, della tessitura di rapporti che è tipicamente locale, personale e localistico, il resto lo conosciamo, e far restare fuori tutto il resto. Ecco, la ricerca che abbiamo fatto insieme con l'ADEP, secondo me, dimostra che oggi c'è un problema, non uso la parola scossa perché non mi piace, però c'è un problema di calcare almeno l'attenzione su questa divisione fra un mondo che comincia a camminare e un corpaccione che in qualche modo si adagia sul proprio passato, sulle proprie scelte, sulla propria anche comodità per certi versi. giocare in casa con i rapporti interpersonali di una realtà locale è molto più facile che andarsi a rompere le corna in qualche paese di cui non conosci magari la lingua, mentre gli altri chiedono espressamente in una delle tabelle più formazione informatica, più formazione linguistica, più formazione imprenditoriale. E qui finisce probabilmente in un potenziale equivoco, che del resto nella ricerca è definito, che allora il professionista diventa un piccolo imprenditore di se stesso. La parola non mi piace, non uso bene, come per anni abbiamo sentito che bisogna mettere manager nella pubblica amministrazione, nel teatro, nell'immondizia, nella raccolta di immondizia. Ci vuole il manager, no? Quindi non è che ci vuole l'imprenditore, il professionista che diventa imprenditore, ma che diventa capace di esprimere capacità di marketing, capacità di organizzazione, capacità di relazioni ricche e non soltanto povere e corte, di avere cioè un fiato, un respiro dei polmoni. I polmoni Dio ce l'ha dati, usiamoli tutti e due, non facciamo coloro malati di enfisema che lavorano a poco pezzo di polmone. Il corpo sociale che esce fuori sarà a due velocità, ma ha una potenza di fuoco enorme, giocata solo con un terzo delle reali capacità. Scusate, finita la voce, è finito l'incontro.
Grazie. Grazie professore. Se io dovessi sintetizzare, insomma, dobbiamo assistere a un'evoluzione necessaria. Allora, che l'evoluzione sia necessaria è evidente, che ci voglia il nostro aiuto e la nostra assistenza, e anche direi quella delle istituzioni. Io poi spero che il ministro, se lo vorrà, questo tema del Job Act per il lavoro autonomo è un tema molto importante, molto caldo. A mio parere potrebbe essere anche una grande opportunità per chiarire alcune dimensioni delle nostre professioni, del rapporto regolamentare con i ministeri vigilanti, eccetera. Ma questo poi vedrà il ministro. Il sottosegretario Vicari, l'ADEP è presente a convenzioni con Italia Lavoro, con ISFOL, è presente nell'agenda digitale, è presente nel tavolo della Presidenza del Consiglio sul monitoraggio dei fondi, ed è presente al tavolo che il sottosegretario Vicari ha voluto al MISE, che focalizza in particolare l'utilizzo dei fondi europei nell'ambito dello sviluppo, dell'innovazione, dell'infrastruttura, eccetera. Quindi un altro punto di vista, a mio parere, molto importante, un settore nel quale le possibilità di espressione delle nostre professionalità sono innumerevoli. Prego, sottosegretario, grazie della sua presenza.
No, grazie a voi, grazie a lei, Presidente, e a questa occasione che ci ha dato, non soltanto per conoscere il rapporto del Censis, ma insomma per fare anche un minimo di punto sullo stato di avanzamento di una delle priorità che questo governo ha messo ai primi posti del suo programma, che è quello della, insomma, revisione e ristrutturazione dell'organizzazione del mondo delle professioni in generale. La presenza del Ministro del Lavoro ne è, insomma, una certificazione di tutto quello, in questa sede oggi qui, di tutto quello che si sta facendo, ma poi a lui, insomma, la parte che riguarda quello che proprio lei chiedeva, quanto inserito già nella legge di stabilità, quanto a favore del lavoro autonomo con il collegato, e quanto ancora resta da fare. Noi come Ministero dello Sviluppo Economico ci siamo posti un punto di osservazione al problema leggermente diverso. Ce lo siamo posti perché, non soltanto, insomma, perché come sensibilità nel Paese si avverte ormai da tempo l'esigenza di adottare misure a favore del mondo delle professioni, ma non soltanto misure da un punto di vista economico, anche misure che promuovono, no, culturalmente un avanzamento, come ci diceva il Presidente De Rita, della figura storica del libero professionista. Così come in Europa si sta, diciamo, tendendo a fare già da più tempo, alcuni paesi in Europa lo hanno già fatto, attuato, lo stanno praticando, raccogliendo oggi alcuni successi. Uno di questi paesi abbastanza avanti sul tema è certamente la Germania. E soprattutto il proprio per rendere, no, il libero professionista un professionista che sia in grado di reggere alla competitività, alla concorrenza, a essere formato con il temporary export manager, che è una misura che noi come Ministero abbiamo messo proprio in campo a favore delle imprese attraverso i professionisti per essere accompagnate all'estero, ma il tema resta proprio quello di come poter identificare al meglio l'opera del libero professionista a quello delle micro e delle piccole imprese. E partendo anche dall'utilizzo dei fondi strutturali, motivo per cui abbiamo voluto l'istituzione di questo tavolo. All'inizio eravamo partiti in tre, poi siamo diventati sei, adesso anche Confcommercio, Rete Imprese Italia ci ha scritto e ha designato una persona per conto di essa a lavorare stabilmente accanto a noi, perché e ci fa piacere ormai la maturazione del problema, no? E di come equiparare i libri professionisti ordinistici da quelli non ordinistici, dall'ultima legge che è stata introdotta anche nel nostro paese, e poi soprattutto come dare a tutte le regioni le stesse linee guida sulla capacità di attuazione e di spesa dei fondi strutturali è un'esigenza, ecco il nostro punto di osservazione, primaria, in forza, in considerazione che alcune regioni nel nostro paese emanano bandi per la spesa dei fondi strutturali a favore anche delle libere professioni, altre invece non lo fanno perché continuano ad equiparare il mondo delle libere professioni senza partita IVA e quindi senza iscrizione alle Camere di Commercio come una inadempimento al poter accedere a questi fondi. Il tema non è da poco, non è soltanto che bisogna dare disposizioni uniformi soltanto al nostro paese affinché tutte le regioni abbiano lo stesso punto di vista e facciano le stesse cose, ma il tema principale è che essendo il mondo delle libere professioni costituiscono il 12,5% del PIL nel nostro paese, è possibile che ancora vengano identificate come solo prestatrici di un'opera intellettuale e non economica, o al contrario invece già quanto avviene in Europa, dove qualsiasi entità che eserciti è un'attività economica? Allora, questo probabilmente è mancato nel passato perché un paese doveva anche darsi questi tipi di strategie di sviluppo, ma possiamo affrontarlo soltanto noi come istituzioni o dobbiamo stare insieme in un tavolo, perché noi facciamo alcune scelte ma poi voi dovete andare culturalmente verso questa direzione? Va bene così? Vogliamo essere considerati e quindi modificare i due articoli del codice civile affinché tutte le prestazioni, non soltanto di opera ma anche quelle di proprietà, diciamo, intellettuale, diventino attività economiche? Siamo pronti come paese, siamo d'accordo a farlo, andiamo verso questa direzione, dove secondo me bisogna andare e tutto avverrà assolutamente anche più semplice nel potersi riorganizzare, o dobbiamo ancora guardare, come ci diceva il Presidente, dallo specchietto retrovisore, guardare un mondo che comunque è stato bello, ma non è più il mondo che ci consente oggi, soprattutto ai liberi professionisti, di rimanere competitivi anche soltanto a livello europeo, senza guardare invece una globalizzazione più ampia che ci viene data attraverso il web. Queste secondo noi sono delle politiche che bisogna attuare. Sì, durante il tavolo, con il tavolo abbiamo stilato un protocollo d'intesa, l'abbiamo trasmesso alle regioni. Adesso insomma c'è stato un avvicendamento anche di alcune figure all'interno delle regioni, per cui non è più l'assessore lombardo, ma credo che sia quello della Toscana a occuparsi meglio del tema. Arriveremo comunque ad avere delle stesse linee guida, ma sono sufficienti? Dobbiamo invece ritornare a pensare a una modifica che ci dia la possibilità, perché lo studio e anche i dati che fanno emergere come i giovani siano stati quelli più propensi all'aggregazione, alle forme che oggi anche gli strumenti normativi prevedono, di stare insieme, di stare in forma associata attraverso società più o meno di capitali, qualcosa contiene anche il disegno di legge sulla concorrenza che adesso si trova all'esame del Senato dopo essere stata alla Camera, tutte queste cose. Che stiamo facendo, compresa anche una nuova misura destinata alle professioni, nel tavolo la stiamo definendo per cercare di trovare forme non soltanto di finanziamento per migliorare le proprie prestazioni tecnologiche, perché c'è il bonus tecnologico, ci sono diverse misure, ma devono rimanere prebende economiche soltanto per dare la possibilità di fare un gradino, insomma, tutti insieme, o dobbiamo invece individuare quelle misure che utilizzano anche la spesa pubblica affinché i professionisti riescono ad aggregarsi e a fare rete, perché oggi si deve parlare soltanto nel nostro paese di misure a favore di reti di imprese, non di reti di professionisti? Allora, tutte queste interrogative al quale tutti insieme stiamo arrivando, no? Nel porci questi dubbi come paese, penso che il luogo dal punto di vista dello sviluppo economico sia proprio quello del tavolo delle professioni. Adesso ci accingiamo a fare il terzo o quarto incontro, ed insieme a quelle che farà il Ministero del Lavoro per il lavoro autonomo e tutte quelle disposizioni che questo governo sta mettendo in campo, possono far cambiare anche faccia al mondo delle libere professioni in Italia. Abbiamo una capacità di intelligenza, ricerca, creatività indubbia in tutto il mondo. Adesso non per essere presuntuosi, ma un pochettino presuntuosi, gli italiani dobbiamo sentirci, quando, voglio dire, siamo i più ricercati al mondo. E ce lo dicono i nostri prodotti, ce lo dice il nostro Made in Italy, che è il marchio più ricercato al mondo dopo Visa e Coca-Cola. Allora qualcuno siamo, no? Nel mondo. Vogliamo rendercene conto ed essere un pochettino più presuntuosi e orgogliosi e mettere a frutto quello che il mondo oggi ci chiede, che il mondo chiede alla capacità, all'intelletto italiano? Io penso che bisogna andare verso questa direzione, non guardando più i vecchi schemi del passato, di modelli organizzativi, ma lavorare così come oggi lavorano le imprese. Se oggi è possibile che in Germania professionisti e sindacati si sono messi insieme e creano insieme all'università quelle piattaforme a supporto dello sviluppo di start-up, ma non soltanto di start-up, con quei dati che ci avete fatto vedere, che confermiamo come sviluppo economico, sono ormai più di 5.000 che sono nate nell'anno precedente. Queste piattaforme vengono messe a disposizione delle imprese, dove dentro ci sono sindacati, mondo delle professioni e ricerca universitaria, per poter brevettare, innovare, creare dei luoghi anche di applicazione di alcune ricerche. E è quello che secondo me oggi, e tra l'altro questo mondo oggi viene visto come ponte tra la grande industria e la piccola e media impresa. Io penso che tutte le condizioni per poterlo fare oggi nel nostro paese ci siano. Dobbiamo però vedere il problema tutti quanti dallo stesso punto di vista, e soprattutto dobbiamo pensarla allo stesso modo sul punto di arrivo. Se riusciamo ad essere, diciamo, ad avere un'unica direzione al di là delle differenziazioni che sono legittime, ma l'identità deve essere la difesa dell'identità deve essere la nostra forza, non può essere il nostro elemento di divisione. Se guardiamo verso questa direzione, quello che noi stiamo facendo, anche grazie alle sollecitazioni e agli studi e alla sensibilità del mondo delle professioni, così come oggi l'ADEP sta facendo, io penso che anche in questo potremmo dire che è la volta buona per l'Italia di ricostruire una sua storia sapendo dicendo che ci sono delle età che comunque avranno più difficoltà delle altre, ma abbiamo il compito di dare autostrade di slancio e di possibilità di lavoro a tutti i giovani professionisti che ancora con fiducia restano in Italia, ci credono e sperano che noi abbiamo le capacità di poter risolvere tutte queste questioni. Concludo dicendo continuiamo su questa strada, adesso ci rivedremo prima di dicembre. Il dubbio è che io adesso vi lancio, interrogatevi il più possibile come mondo delle professioni, la superiamo questa divisione che c'è nel codice civile, diventiamo un'unica attività economica o dobbiamo mantenerla perché ci sono altre opportunità? Io oggi questo dubbio ancora ce l'ho.
Grazie.
Grazie sottosegretario. Mentre il professor Ciccarone si reca al palco, la ricerca Censis sarà disponibile e pubblica nella sua interezza alla fine di questa presentazione, scaricabile dal sito dell'ADEP, sarà diffusa ovviamente omnia e contiene molto più di quello che possiamo dire in questa sede. Chi avrà voglia potrà leggerla integralmente. Prego professore, grazie ancora.
Grazie, buongiorno a tutti. Devo un ringraziamento non formale al Presidente Camporese non solo per avermi invitato oggi a contribuire a questo dibattito, ma anche perché mi ha consentito di studiare una ricerca che è completa, è ricca, è fin troppo ricca per consentire a me di contribuire in modo integrale, quindi incentrerò l'attenzione solo di una parte per poi cercare soprattutto di parlarvi di futuro piuttosto che di presente. Però nel nostro paese le colpe, se non la responsabilità, sono sempre del governo e quindi devo dirvi che in parte la colpa della mia presenza qua, in parte anche del governo, perché i miei primi due esami di economia io li ho sostenuti con il professor De Vincenti, attuale sottosegretario, come sapete, alla presidenza del Consiglio, e con il professor Padoan, attuale ministro dell'economia. E quindi la colpa non è tutta quanta di Andrea, ma anche di importanti rappresentanti del governo. Ci ho detto, la mia agenda è sintetizzata in queste quattro domande che vorrei brevemente affrontare oggi. Dal rapporto, dalla ricerca ADEP Censis emergono alcuni punti che io vorrei mettere alla luce relativamente al solo punto che tratterò ora, cioè il rapporto tra i professionisti e la crisi. Non voglio dire i professionisti in crisi, ma direi i professionisti nella crisi. Il secondo punto è cercare di guardare delle figure, più che di leggere, che possono darci un'idea complessiva dei fenomeni di cui parliamo. Siamo tempestati quotidianamente di cifre individuali, io vorrei portare alla vostra attenzione qualche dato di lungo periodo, come dicono gli economisti. Dopodiché vorrei guardare un po' in avanti, e questo posso farlo questa volta sì grazie a quello che è l'attività anche del governo, perché posso utilizzare dei dati di previsione dell'ISFOL sulla previsione diciamo per settore e per professioni. Questi dati sono usciti oggi. Io ringrazio in particolare il Ministro per fornirci questi dati che cercherò di utilizzare per fornire qualche indicazione su quello che secondo me abbiamo davanti e quello che è possibile fare. Cercherò di essere brevissimo sulla prima parte, anche perché sia il Presidente Camporese sia il Presidente De Rita ci hanno già detto qualcosa. Chi è che in questo momento sta soffrendo particolarmente? Io metto in luce due elementi, uno già emerso con chiarezza: professionisti con più di 55 anni e professionisti presenti nelle professioni tecniche, che invece ancora non è emerso. Questi sono i dati che ci ha fornito l'indagine Censis ADEP sul fatturato dell'attività professionale negli ultimi due anni. Quando si va a leggere un po' più nel dettaglio, al di là di questi primi dati, il lavoro del Censis con l'ADEP si capiscono quattro, a mio giudizio, quattro elementi importanti, dei quali uno mi sembra stridere un po' con quello che ho sentito fino adesso. Primo punto, i professionisti sono molto vulnerabili anche perché non godono di sistemi di protezione sociale. Questo l'ha sottolineato anche il Presidente Camporese nel suo intervento e quindi possono resistere con maggior difficoltà di altri soggetti di fronte a crisi prolungate. Secondo elemento, appunto, soggetti, chiamiamoli più anziani, meno giovani, che come avete visto hanno difficoltà non solo in termini di fatturato ma anche di accesso alle tecnologie e io direi anche all'attività formativa. Terzo punto, questo mi sembra importante da sottolineare. È vero da un lato che la necessità di impresa, la necessità, come possiamo chiamarla, di specializzazione, come l'ha chiamata il presidente De Rita, di internazionalizzazione, sono importanti, però attenzione, dalla ricerca emerge con chiarezza che i professionisti che hanno sofferto di più durante la crisi, ed è ovvio capire perché, sono quelli che fanno impresa o sono vicini all'impresa. Quelli che fanno impresa, perché come strutture di impresa hanno costi fissi, difficilmente comprimibili, è interessante notare anche questo, diciamo comprensibile, che la richiesta maggiore che voi avanzate è quella di contributi all'occupazione, forme di sgravi o sostegni di qualche tipo, e anche questi sono soggetti che quando le crisi sono prolungate soffrono di più. Ultimo punto, era evidente, dice, nella tavola precedente, alcuni professionisti soffrono di più se sono legati a dei particolari settori dove la crisi è acuta e prolungata, per tutti le costruzioni. Questo è il motivo per cui, vedrete, io cercherò tra breve di farvi vedere qualche cosa relativa alle previsioni per settore e per professione. Cosa hanno fatto i professionisti finora? Hanno adottato diverse strategie che la ricerca del Censis per l'ADEP ha messo in luce, ma qual è la principale strategia difensiva, come viene chiamata nel rapporto, le riserve che hanno accumulato in passato? È evidente quindi che la domanda è: ma per quanto tempo tu puoi allora confrontarti con questa crisi e resistere se queste, essendo riserve, per definizione tendono a ridursi nel tempo? Ecco, a mio avviso, in uno scenario di questo tipo è particolarmente importante guardare in avanti e fare delle previsioni. Fine del primo punto. Secondo punto. A volte non è necessario leggere, a volte basta guardare le figure. Gli economisti vi darebbero dei dati per darvi un'idea complessiva della crisi. Crisi lunga, sapete, la chiamiamo double dip, ha avuto due picchi negativi, lì ne posso snocciolare qualcuno, ma qualche cosa di più semplice e forse però di più afferrabile è quello di dire che in termini cumulati noi abbiamo avuto una caduta del reddito che è stata maggiore di quella che abbiamo sperimentato nella grande crisi, nella grande depressione del 29. Se andate un po' più in dettaglio, ecco le mie figurine. Il PIL è tornato a quello di inizio del secolo, i consumi sono tornati quelli della fine degli anni 90, queste sono tutte proiezioni di lungo periodo, vedete dal 1980 al primo trimestre di quest'anno, gli investimenti sono crollati, in particolare sono tornati al livello che avevano nella metà degli anni 90, a fronte di queste gravi difficoltà nell'economia reale, come la chiamerebbe il presidente De Rita, questo è quello che è successo all'occupazione, quindi spostandosi sul mercato del lavoro, gli occupati sono tornati al livello di 10 anni fa. Quando li misuriamo, questo ve lo dico subito e vale pure per quello che vi dirò tra breve, quando li misuriamo in ULA, cioè l'equivalente di lavoratori a tempo pieno, quindi se io considero due lavoratori a tempo parziale al 50%, due di questi jobs, due di questi posti di lavoro fanno un ULA, un'unità di lavoro equivalente a tempo pieno. Ovviamente, diciamo, la visione speculare ve la danno i disoccupati, non commento ulteriormente perché appunto essendo figure sono, diciamo, di immediata evidenza quando proiettate su un orizzonte così lungo. In particolare, questo è quello che è successo al tasso di disoccupazione. Vedete, qui siamo a valori tutti quanti superiori a quelli, diciamo, dei dati storici. C'è un dato interessante, anche questo avevo spesso poco dibattuto: questi sono i redditi da lavoro lordi reali, lo sono in termini nominali, e vedete qui c'è una certa tendenza alla crescita in termini nominali, appunto, anche durante la fase della crisi, con però dei picchi negativi che vale la pena di sottolineare negli ultimi periodi. Questo lo conoscete, è molto preoccupante il costo del lavoro per unità di prodotto, e vedete, insomma, dopo una lunga riduzione persistente e profonda, l'aumento che abbiamo avuto, buona parte di questo dipende dalle difficoltà di produttività più che dall'andamento delle retribuzioni. Fine del secondo punto. Terzo punto, ci rimarremo a lungo, il terzo punto è brevissimo. Per fortuna abbiamo previsioni. Guardate, vi prego, non guardate qui i numeri che io sto per darvi come punto virgola, non rilevano i decimali qui, qui rileva cercare di capire le tendenze. Usiamo i modelli che abbiamo, usiamo la teoria che abbiamo, usiamo le tecniche econometriche che abbiamo per cercare di comprendere un futuro che ovviamente è soggetto a molte incertezze, è soggetto alle scelte di politica economica, però al momento questi sono scenari plausibili che noi vediamo, e cerchiamo di guardare le tendenze. Abbiamo degli elementi importanti che ci stanno dicendo che siamo di fronte a un cambiamento ciclico. Questo cambiamento ciclico può diventare strutturale? Questo è ovviamente quello che tutti quanti ci auguriamo. Quanto è rapido il ritorno a una crescita elevata? Ecco, in questo momento il ritorno a una crescita elevata a brevissimo non sembra molto probabile, però le tendenze di crescita ce le abbiamo ed è importante capire poi nel dettaglio questo cosa significa. Cercherò di farlo relativamente a quello che può essere di maggiormente di vostro interesse. Voi sapete, l'occupazione segue sempre, il mercato del lavoro segue sempre con un po' di ritardo gli sviluppi dell'economia reale, e in effetti anche in questo caso la ripresa del mercato del lavoro dovrebbe avvenire nel 2016, dovrebbe diventare più solida nel 2017. Quindi il primo segnale, secondo me, importante che noi stiamo raccogliendo è: guardate, dopo tutto questi anni di difficoltà così lunga, così profonda, forse siamo di fronte a un momento di svolta, e questo è un momento che non deve essere perduto. C'è la speranza da parte di tutti noi che alcune riforme che sono state messe in atto, ad esempio quelle del mercato del lavoro, possono avere degli sviluppi, cioè creare, diciamo, degli sviluppi più rapidi di quelli che attualmente noi prevediamo. Molto dipende anche dal modo in cui tutte queste misure legislative poi verranno effettivamente realizzate. Fino al terzo punto, mio ultimo punto. Abbiamo dei dati estremamente recenti, come vi dicevo, che ci danno un'indicazione maggiormente nel dettaglio di quello che potrebbe accadere nel mercato del lavoro, le previsioni per occupazione. Cosa ci dicono nella sostanza questi dati? Beh, i primi che sono stati resi disponibili dall'ISPOL, poi via via in futuro, in questi giorni, otterremo tutti quanti i dettagli, quindi l'analisi potrà essere raffinata. Voglio che voi sappiate che l'ISPOL produce un lavoro estremamente puntuale, che arriva, come si dice, fino al quarto digit, cioè arriviamo a capire che succede, presumibilmente, in previsione, come volete, però all'occupazione relativa a conducenti di diverse tipologie di mezzi che possono essere condotti. Quindi si arriva a un livello di dettaglio molto approfondito, e per noi studiosi, ministro, questa è veramente una miniera d'oro, e la ringraziamo per renderli pubblici. Sono ovviamente gratuiti, disponibili per tutti. Che ci dicono questi dati nella sostanza? E questa è la prima buona notizia per alcuni di voi. Nei settori tradizionali si soffrirà ancora, nel settore primario e quindi nella manifattura, diciamo, nel turismo, nel commercio avremo ancora problemi, ma nei settori a più alta specializzazione, le parole del Presidente De Rita, le sottoscrivo interamente, a più alto valore aggiunto, sono quelle dove noi vedremo in particolare aumento dell'occupazione. Quindi vanno male l'agricoltura, la manifattura, eccetera, vanno bene le costruzioni, buona notizia per voi, perché è uno dei settori dove più avete sofferto, si prevede un'importante ripresa delle costruzioni e delle attività professionali di tipo scientifico e tecnico, oltre che, che per i servizi alle imprese. Quindi buone notizie per molte professioni. Quando andiamo, come si chiamano, ai grandi gruppi professionali, cioè quando andiamo al primo digit, come si dice, buone notizie dove le vediamo? Ingegneri, architetti e professioni assimilate, dal 2014 al 2018, incrementi particolarmente sostenuti dell'occupazione, specialisti della salute, architetti, pianificatori, paesaggisti e così via. In alcuni casi siamo sopra alle due cifre. Non guardate i decimali, guardate le tendenze, state parlando però di valori particolarmente significativi in alcuni settori importanti di attività e in alcuni grandi gruppi professionali. Le professioni tecniche sono in crescita, non nello stesso modo in tutti quanti i settori, però, come dire, anche qua l'indicazione generale che io vorrei trasmettere, che vi invito a cogliere, è che in molte attività legate alla vostra professione si può guardare al futuro con un certo ottimismo. Ci sono alcune professioni per le quali si prevede un aumento dell'occupazione significativo, per significativo intendo superiore a 10.000 unità, e come vedete queste sono sempre ULA, non sono jobs, ricordate, non sono posti di lavoro, ma sono posti di lavoro equivalenti a tempo pieno. Quindi i lavori sono molti di più, i posti di lavoro sono molti di più. In particolare voglio sottolineare queste per voi, le professioni tecniche, gli ingegneri, gli architetti e le professioni assimilate. Da qualche parte c'è anche riduzione dell'occupazione, però devo dire, per fortuna, rispetto al grande arcipelago che voi rappresentate, mi sembrerebbe che i settori dove avete forte caduta prevista dell'occupazione sono professioni che vi vedono meno, diciamo, in prima linea di altri. E quindi che si fa? Perché in genere gli economisti cercano di capire quello che succede e poi ragionano di policy. Ora, il presidente Camporese vi ha parlato di qualcosa che mi tocca, la necessità che le università si adattino ai vostri bisogni, perché tutti quanti condividiamo che la formazione professionale, la formazione, come dire, che continua nel tempo, il lifelong learning, come lo chiamiamo, svolga un ruolo particolarmente rilevante. Nel mio ruolo di preside di una facoltà di economia, quello che vi posso dire è che questo è il nostro pane quotidiano. Noi lavoriamo costantemente in dialogo, ad esempio, con l'ordine dei commercialisti. Con loro abbiamo disegnato i nostri percorsi, dei corsi di studio per favorire la preparazione dei ragazzi all'esame di Stato. La Fondazione Telos, che è la fondazione dell'Ordine dei Commercialisti, è presente da molti anni nella nostra facoltà e organizziamo insieme la preparazione dei ragazzi agli esami di Stato. Quindi il dialogo tra l'università e gli ordini professionali deve essere intenso. Ma al di là della formazione dei giovani, mi sia consentito dire che quello che è importante è anche continuare la formazione di quei soggetti che abbiamo visto soffrire di più. E tra questi ci sono anche i professionisti con più di 55 anni. E io credo che l'attività che poi gli ordini professionali fanno e vogliono ancora fare, anche qui conosco meglio, scusatemi se a questo mi riferisco, quella dei dottori commercialisti, stiamo disegnando insieme attività formative destinate a tutti quanti i loro associati. Quindi, se posso terminare questo punto con un po' di ottimismo che io credo sia necessario raccogliere in una fase di possibile svolta che speriamo diventi strutturale, ci sono molti elementi di ottimismo, sia in termini di settori sia di sviluppi professionali. Voglio terminare il mio intervento sottolineando in luce qualche cosa di cui io sono convinto, ma che mi sembra particolarmente importante parlando con voi. Quando noi pensiamo all'innovazione in molti campi, noi non parliamo soltanto di contenuti, ma parliamo anche di metodi, di modi in cui si svolgono alcune attività. Mi piace proporvi queste due frasi conclusive, una di un grande economista, Joseph Schumpeter, che in particolare si è occupato dell'attività innovativa di impresa anche e soprattutto nelle fasi negative del ciclo, quella che lui ha chiamato l'attività di distruzione creatrice, cioè la possibilità di trasformare crisi in opportunità. E la citazione è: fare le cose vecchie in modo nuovo, questa è innovazione. La seconda è quella invece che viene da un campo diverso, un motivatore, come viene chiamato, soprattutto di impresa, e la frase dice: per avere successo e spiccare in qualcosa non abbiamo bisogno di tirar fuori qualcosa di nuovo, abbiamo solo bisogno di modi per farlo meglio. E forse il dialogo tra soggetti, la creazione di reti di impresa e di attività formativa comune è particolarmente rilevante in tal senso. Credo che il ruolo che gli ordini professionali possano svolgere in questo caso, come in tutti quelli altri che abbiamo visto in passato, sia particolarmente rilevante, e vi ringrazio molto per la vostra attenzione.
Grazie. Grazie professore. Allora diamo la parola al ministro, che ringrazio ancora per la sua presenza.
Grazie presidente, grazie a voi. Ma io credo che intanto la ricerca che abbiamo visto ha il positivo dato di guardare senza indulgenze a com'è la situazione, perché una vocazione nazionale, quindi non è solo dei professionisti ma di noi italiani in generale, è quello di autoassolverci. Noi abbiamo una vocazione a trovare sempre qualcun altro che ha la responsabilità e noi siamo sempre lì di lato. Bisogna che impariamo a considerare che invece siamo tutti quanti per pro quota corresponsabili di ciò che è, di ciò che potrebbe essere, di ciò che sarà. E quindi da questa riflessione, poi Derrida lo diceva nel suo intervento, si evidenziano degli elementi di problematicità, delle difficoltà, degli approcci diversi da situazione a situazione, l'età, la formazione, la collocazione, naturalmente la tipologia di attività, perché noi parliamo di servizi alle imprese, di servizi alla persona, di professioni che sono dentro una sorta di intercapedine sostanzialmente costruita dalla norma, e quindi la relazione tra l'istituzione, il pubblico, la norma, la regola e il cittadino o l'impresa, quindi mediatori o interpreti o gestori di sistemi relazionali. Beh, io credo che noi oggi dobbiamo essere consapevoli di un dato: il cambiamento che stiamo vivendo è assolutamente radicale, è per una certa quota figlio della crisi, ma per un'altra quota rilevantissima figlio di cambiamenti coi quali forse tutti quanti, io direi non forse, certamente tutti quanti come paese non abbiamo avuto la voglia, la capacità, la responsabilità, usiamo il modo che più ci piace, di guardare in faccia e di affrontare come tali. Noi veniamo da una storia per la quale, dalla globalizzazione da un lato e quindi dell'apertura dei mercati, sono venuti a farci in concorrenza in casa. Dall'altro lato le tecnologie, la relazione fisica era il nostro metro di misura. Io vedo te e parlo con te. Oggi non c'è bisogno di vedere nessuno e di parlare con nessuno. Oggi girano i dati, le informazioni, le conoscenze, il sapere, non girano le persone. L'Europa, la dimensione europea, l'euro, con i suoi vincoli e le sue opportunità. Beh, provate a pensare che in pochi anni la nostra comunità è stata, tra virgolette, presa dentro a questi radicali, profondissimi cambiamenti. Avremmo potuto decidere di affrontare a viso aperto questa sfida, non lo abbiamo fatto. Abbiamo scelto un'altra strada. Scelto è una parola impegnativa, io non sono sicurissimo che abbiamo scelto. Io credo che noi abbiamo lasciato accadere le cose, che è una cosa diversa. Noi abbiamo una vocazione a preferire di guardare accadere le cose piuttosto che prenderci la responsabilità di decidere le cose che vogliamo che accadano. E quando fai così succede quello che abbiamo visto. La parola che ha vinto in questi 20 anni è stata una: difesa. Difesa della professione, difesa del reddito, difesa del salario, difesa del contratto, difesa del prodotto, difesa del marchio, difesa, difesa, difesa. Quando parti da casa per difenderti, sei iscritto al club di quelli che hanno perso, specialmente in un mondo che sta cambiando esattamente nella direzione opposta, e cioè profondo cambiamento, profondo dinamismo, profonda capacità di innovare, profonda capacità di interpretare le opportunità, di coglierle, utilizzarle, di massimizzarle. Questo è, io credo, l'errore profondo delle classi dirigenti di questo paese, e gliele metto dentro tutte, perché dalle università alla politica, alle istituzioni, ai corpi intermedi, ai sindacati, alle banche, io non ne conosco uno che si sia alzato in piedi con una voce forte e abbia detto: ma dove diavolo stiamo andando? Cosa cavolo stiamo facendo? Perché prendiamo questa strada? Quindi qui l'unica cosa che non tollero è la predica di chi mi spiega che aveva capito tutto. Perché io sono andato a riguardarmi i giornali dell'epoca e della gente che si è alzata in piedi a spiegare che quella cosa lì era sbagliata, non ne ho trovato uno. Quindi non è che con la chiamata alla corresponsabilità provo ad autoassolvermi, no. Dico: dobbiamo essere consapevoli che questa è una vicenda che, così come l'abbiamo portata qui insieme, la porteremo fuori di qui insieme o non la porteremo fuori di qui. Questa è la mia profondissima convinzione. Quindi la politica deve fare la propria parte prendendosi tutta la propria responsabilità, ma insieme alla politica, alle istituzioni, se lo deve prendere la cultura, se lo deve prendere la scienza, se lo deve prendere la rappresentanza sociale, se lo deve prendere gli ordini, se lo deve prendere i sindacati, le banche, gli imprenditori. Non c'è qualcuno che aveva capito o che aveva scelto la strada, no. Siamo arrivati tutti insieme alla meta. Adesso bisogna che tutti insieme ci prendiamo la responsabilità di produrre questo profondo, profondissimo cambiamento. E io credo che oggi siamo davvero dentro a questa svolta. E il primo dato di una svolta è di tipo culturale. Le leggi arrivano dopo. Le leggi normalmente fotografano la realtà, non sono quelle che producono i cambiamenti. Anzi, qualche volta la legge arriva con tale ritardo che la nuova situazione viene fotografata quando non è più tale, perché la legge arriva dopo, perché arriva a seguito di un profondo processo di riflessione, valutazione, analisi, e quando ci hai messo 5 anni a decidere quello che vuoi fare, il tempo ha già fatto il proprio lavoro e tu arrivi che il mondo non è più quello che tu vai a regolare. Quindi anche la dinamica normativa, la logica della legge deve cambiare, ha bisogno di avere un'adattabilità, una capacità di coerenza con la realtà totalmente non prevista, perché noi veniamo da una storia per cui quando mettevi sul mercato un prodotto rimaneva sul mercato 10 anni, oggi quel prodotto va sul mercato e ci rimane 6 mesi, e se per regolare gli standard di quel prodotto ci metti 2 anni, quando arrivi con lo standard quel prodotto lì non c'è più. Allora potevamo litigare 2 anni per definire uno standard, oggi se non lo facciamo in 2 giorni, quando arriviamo con lo standard il prodotto non esiste più, perché il mercato ne ha prodotto un altro. È una banalità, mica tanto, perché la nostra capacità di regolazione e quindi di costruzione dell'infrastruttura essenziale della vita di una comunità, che sono le regole condivise, se questa è completamente sistematicamente disassata rispetto alla realtà, beh, quella comunità vive sistematicamente una fase di incertezza, di difficoltà a capire ciò che è lecito, ciò che è utile, ciò che è giusto, ciò che è socialmente accettabile. ma noi siamo dentro questa fase e quindi questa responsabilità ci porta, ad esempio, a dover decidere molto più velocemente. Ma se decidi molto più velocemente, devi sapere che la probabilità di sbagliare è molto più alta, perché se lavori 3 anni a riflettere su una cosa, è probabile che le valutazioni, le implicazioni, i limiti impliciti e gli errori vengano ridotti. Se decidi in 3 giorni, ma è banale, se fai una curva ai 60 è probabile che vai dall'altra parte senza problemi, se la fai ai 120 è possibile che tu sfreghi contro il guardrail, è una legge della fisica. Però, siccome il mondo in questi 20 anni ha molto camminato e noi siamo andati piano, abbiamo accumulato un ritardo che oggi non possiamo più permetterci di chiederci se fare la curva ai 60 o ai 120. O la facciamo ai 120 o noi non arriveremo al traguardo. Perciò questo implica, ad esempio, di incorporare nel processo legislativo, normativo e politico la logica dell'errore e della sua correzione. Perché se tu viaggi ad una velocità che è doppia e sai che incorpori nella tua velocità un rischio molto più alto di sbagliare, se non ti attrezzi per gestire gli errori, fai dei disastri. Quindi l'alternativa è andare piano e arrivi sicuro in ritardo. Andare veloce, se vai più veloce corri più rischi. Se corri più rischi ti devi attrezzare per gestire i rischi, perché se non ti attrezzi per gestire i rischi, se per caso sbagli la curva, il guaio diventa drammatico. Questo è il tema che abbiamo davanti, ma questo vale per il legislatore, vale per le istituzioni. Le riforme istituzionali parlano di questo, non parlano di un'altra cosa. Parlano del fatto che un paese si doti di una strumentazione democratica in grado di produrre decisioni che siano ai tempi dei cambiamenti, delle condizioni della tecnologia. Detto questo, c'è, io credo, un altro punto molto importante, che è quello della esigenza di gestire questo passaggio in una condizione per cui il sapere, la conoscenza, che è così essenziale nel vostro lavoro, perché è, come posso dire, il pilastro, deve però essere capace di camminare esattamente alla stessa velocità, in qualche caso più velocemente, del resto dei soggetti con cui voi vi relazionate. Io credo che questo sia un tema molto importante, perché o le competenze aggiungono valore, anticipino risposte, sono in grado di aiutare l'imprenditore, l'impresa, il cittadino a mettersi in sintonia con le opportunità che ci sono, oppure diventa un onere, tra virgolette, da sopportare, non un vantaggio, uno strumento dinamico da utilizzare. E quindi qui c'è un grande tema del come si riesce a produrre questo esito. E su questo io credo che, ad esempio, dovremmo fare una riflessione un po' più forte tutti insieme. Perché è vero, serve la formazione, serve l'aggiornamento, serve tutto questo. Io credo che serva anche qualcosa in più, che sono delle infrastrutture culturali, scientifiche, di analisi della realtà, che vi aiuti a fare meglio il vostro mestiere e che ognuno di voi da solo non può avere. Perché questo, io credo, sia un altro pezzo del problema. L'aumento della conoscenza non è solo figlio del fatto che io partecipo al corso, all'incontro, alla specializzazione, eccetera, ma è la possibilità di avere un'infrastruttura che permanentemente e sistematicamente mi consegna degli elementi di analisi, di informazione, di previsione, di valutazione, che aiuta me nel aggiungere quel valore professionale che è personale, che è la mia capacità, la mia inventiva, la mia fantasia, la mia esperienza accumulata, ma che va comunque sostenuta da una infrastrutturazione molto più forte di quella che non siamo riusciti a produrre fino ad ora. Io credo questo sia un tema sul quale dovremmo lavorare, perché questo paese ha tantissime informazioni, ma non le ha organizzate e non le rende disponibili. Questo è il problema che abbiamo, perché queste informazioni non sono informazioni che servono al ministro, possono servire al ministro per fare il proprio lavoro, ma servono alle imprese, servono alle università, servono a tutti quei soggetti che sono in grado di utilizzare quelle informazioni per incrementare il valore della propria competenza e della propria professionalità. Però questo paese non ha questa attitudine, ha l'attitudine alla logica proprietaria dell'informazione. Se io so una cosa me la tengo, perché se ce l'ho io ho più potere, perché uno se ne ha bisogno me lo deve venire a chiedere e io se ne ho voglia glielo do. E guardate che questa è una logica terrificante, è ora di smettere di fare questo tipo di ragionamento. Bisogna cominciare a pensare che tutti i potenziali di, come posso dire, sostegno strutturale al sapere, alla conoscenza, all'informazione, debbono essere disponibili nelle forme date, con le logiche della tutela della privacy degli interessati, con tutto quello che serve. Ma per quanto possono essere utili, bisogna renderle disponibili. Io credo che questo sia uno dei grandi temi di questo paese, che ha costruito tanti silos paralleli, dove le politiche sociali stanno in un silos, le politiche del lavoro stanno in un altro, le politiche dell'assistenza stanno in un altro, le politiche sanitarie stanno in un altro, e alla fine ti domandi, ma scusami, se una famiglia è in uno stato di crisi o di povertà, 9 volte su 10 il problema è figlio del fatto che non c'è il lavoro, ma se chi si occupa di povertà sta dentro il suo silo, che ha il suo fondo, che ha il suo ufficio, che ha la sua rete, che ha le sue informazioni, ma non parla mai con quell'altro che si occupa di lavoro e occupazione, come diavolo facciamo? Ha un senso tutto ciò? No, è totalmente illogico, totalmente irrazionale, totalmente irragionevole, e quindi bisogna cambiarlo. Detto questo, io credo che noi oggi, proprio anche sulla base del lavoro che voi avete fatto, dell'analisi che si è fatta, si intravedono, e anche della valutazione dell'ultima relazione, delle opportunità, delle possibilità. Allora, da questo punto di vista c'è un primo tema, che è quello della capacità di ogni soggetto di aprirsi ad una collaborazione. Vale sul piano individuale, perché voi lo sapete meglio di me, oggi molte professioni non si riescono a realizzare al meglio in quanto tali, hanno bisogno di una forte implementazione, ma l'esempio più banale che si fa sempre è l'informatico, l'esperto dei sistemi e delle reti è il medico. Se io mi occupo di telemedicina o pretendo di lavorare da una parte all'altra, il medico deve essere bravissimo a sapere tutto del fisico del quel signore lì, ma se non c'è un tecnologo che sa dirmi e sa gestirmi la tecnologia nella migliore delle maniere, probabilmente queste due opzioni rendono, tra virgolette, se non riesco a farle coagire, molto meno efficiente, molto meno efficace il sistema. Questo è forse l'esempio più plateale e semplice, ma poi se andiamo a vedere scopriamo come la statistica lavora con, come, e avanti di lì, insomma. Quindi io credo che questo sia un grande tema, cioè come fare in modo che quelli che in passato sono stati strumenti, tra virgolette, di tutela, di valorizzazione, di difesa, mettiamola come vogliamo, e anche di messa in valore, non diventano dei recinti che chiudono, degli strumenti che alla fine mi danno una falsa sicurezza della serie, io qui dentro sono più tranquillo perché ho meno, virgolette, concorrenza o meno competizione, ma il dato di fatto è che divento meno utile. E se divento meno utile, la concorrenza e il mio futuro non lo deciderà il mio competitore, lo deciderà il mio cliente, che non gliene fregherà niente di venire da me perché non gli sono in grado di dargli un valore aggiunto più alto. Quindi alla fine, guardate che vale per tutto, io lo dico, vengo da questo mondo, io ho parlato, mi sono occupato molto di rappresentanza, di benissimo. Io, guardate, il problema non è se il governo è buono o cattivo, il problema, la sentenza finale nel confronto dell'associazionismo, del sindacato, lo daranno i cittadini e gli associati. Il problema non è quanto è buono o quanto è cattivo il governo, è se tu sei capace, sei nelle condizioni di dimostrare che sei utile, perché se sei inutile, il governo può essere buono o cattivo, ma a te presto o tardi ti cancellano, perché spendere 5 euro in più che non servono, oggi non è più in condizione nessuno di farlo, e siccome la logica dell'appartenenza, io sto in quell'associazione perché sono di destra, di sinistra, alto, basso, vengo di qui o vengo di là, è finita per la politica, figuratevi voi se potrà funzionare per il commerciante, l'artigiano o il professionista. Risparmiamoci la fatica di sperare che funzioni così. Questa, c'è ancora qualche attrito, ma finisce presto. E quindi o noi riusciamo davvero a produrre le condizioni per cui davvero c'è una utilità, c'è un valore che si produce, oppure non ce la caveremo né con le leggi, né con gli obblighi, né con le regole. Si svuoterà, rimarrà un guscio formale, ma la sostanza è che sarà andata da un'altra parte e noi dovremo solo lamentarci del fatto che va così. Il governo sta provando a costruire delle politiche coerenti con questo impianto, cioè coerenti con l'idea di un paese che ha grandissimi potenziali e ha bisogno di trovare le modalità giuste perché questi potenziali si esprimano al massimo. Si esprimono sul piano sociale, sul piano imprenditoriale, sul piano professionale, sul piano culturale, cercando di costruire il contesto, costruire le condizioni, costruire l'ambiente nel quale ogni soggetto possa dare il meglio di sé e ottenere il meglio dalle condizioni nelle quali agisce. Io credo che su questo versante ci siano un po' di problemi anche sul piano proprio concettuale, culturale. Ad esempio, adesso forse con il professor De Rita un giorno bisognerà che facciamo quattro chiacchiere sul punto. Ad esempio, io ho una personalissima convinzione, a me pare che questo paese non abbia mai coltivato in maniera adeguata una propria, tra virgolette, idea del successo. Tu parli con qualcuno e dici, beh, vedi, quella persona sta andando bene, l'azienda va bene, e la prima risposta che ti danno è: avrà pagato le tangenti, avrà rubato, avrà sfruttato i suoi dipendenti, avrà inopportunamente ereditato. Te dici che ne trovi uno che ti dice sarà stato bravo, avrà rischiato? Ma se un paese ha dentro di sé l'idea che il successo è comunque frutto di un comportamento socialmente riprovevole, pensate che possa essere un paese che promuove, stimola la voglia di provarci? Io credo che questo sia un problema che abbiamo e sul quale bisogna in maniera franca dirci: ma è così o non è così? La pensiamo così o non la pensiamo così? E se la pensiamo così, perché la pensiamo così? Cos'è successo? Com'è stato? Perché? Quali sono i grandi filoni di pensiero, i nostri comportamenti? Perché siamo arrivati lì? Perché se non rimuoviamo questi grandi ostacoli, alla fine noi possiamo fare anche dei buoni decreti, delle buone leggi, avere una buona università, ma la nostra società faticherà a scavalcare quell'ostacolo, a entrare nel terreno nuovo della voglia di provarci. Perché è interessante questo dato, ad esempio, rispetto ai giovani, che guardano così con più fantasia, con più voglia, con più speranza, con più fiducia? Uno potrebbe dire: perché non ci hanno ancora provato, adesso te vedrai che se li lasci lì una decina d'anni o una ventina d'anni, te vedrai che gli passa l'entusiasmo. Io non la vedo così, io sarà perché ho un 60 anni suonati abbondantemente e continuo a essere entusiasta, applico su di me questa logica e dico: boh, se ti capita una cosa bella nella vita puoi continuare a essere entusiasta anche a 80 anni. Ma detto questo, io credo che questo sia il tema che noi abbiamo davanti e quindi cercare di fare questo tipo di passaggio. Allora, dentro questo dato si scrive anche il ragionamento che stiamo provando di fare con il Jobs Act, diciamo, del lavoro autonomo. Cioè, intanto facciamo un primo atto. Io forse sono uno dei pochi italiani che non tollera l'idea, ad esempio, di qualificare delle persone con un regime fiscale. A me definire uno partita IVA sinceramente non mi riesce, cioè, proprio non ce la faccio, perché l'alternativa e la coerenza vorrebbe che se chiamo Mario partita IVA dovrei chiamare Francesco IRPEF, quell'altro IRPEG, cioè come posso dire? O li chiamiamo tutti in ragione del loro regime fiscale o non ne chiamiamo nessuno, e io sono per non chiamarne nessuno. E se facciamo questa scelta, allora non ci può essere una serie A, una serie B, una serie C, il lavoro, tra virgolette, con tutti quanti le stellette e quell'altro che ce n'ha un po' di meno o chi ha un valore più positivo o meno negativo. No, io credo che davvero dobbiamo affrontare positivamente questo tema. E ad esempio, a cavallo di questa vicenda c'è sicuramente l'elemento che abbiamo cercato all'interno della riforma del mercato del lavoro nel nostro paese, quello di restringere l'area dell'incertezza. Noi abbiamo cercato con le nuove normative di definire in termini più precisi che cos'è il lavoro subordinato, perché da bravi italiani ci eravamo inventati il parasubordinato. Della serie a Imola direbbero non si può rimanere parzialmente incinta, invece noi avevamo stabilito che si poteva rimanere parzialmente incinta, si poteva essere parasubordinati, trovando lì una vasta area grigia dove ci finiva dentro il giusto e il meno giusto. Beh, noi abbiamo provato a fare una scelta diversa, abbiamo provato a dire queste caratteristiche definiscono un lavoro subordinato. Per differenza, se non è un lavoro subordinato, sarà autonomo. Poi c'è con quale tipo di relazione con l'impresa, il cliente, eccetera. Ma è un altro tipo di impianto. Quindi proviamo a vedere come anche questo lavoro, quest'altro lavoro, ha ragione di avere un suo impianto, di avere le sue tutele, di avere le proprie definizioni. E noi attraverso queste normative cercheremo di fare questo sforzo. Io credo che avremo occasione di sviluppare un confronto su questi elementi, ma noi sappiamo che, ad esempio, per un professionista il primo problema è se il tuo cliente non ti paga. Perché noi discutiamo molto se il 27% sì o no di oneri previdenziali, ma va benissimo, è rimasto il 27% e tutti contenti. Ma se il tuo cliente, specialmente se ne hai tre, uno di questi decide che non ti paga, hai voglia di 27% o di 1%, è lì. Adesso, ho citato questo come l'elemento più importante, e quindi chiederci quali sono gli strumenti che tutelano adeguatamente la prestazione di un professionista che ha fatto il proprio lavoro e che è del tutto legittimo che se lo veda puntualmente retribuito. Ma questo allora vuol dire quello che possiamo fare noi, come funziona la giustizia civile, quali sono gli strumenti che ci consentono di arrivare al risultato. Allora, io ho citato questo, ma naturalmente parliamo di molte altre diverse cose che sono presenti all'interno di questa riflessione sulle quali lavoreremo. È chiaro che noi abbiamo dei temi di tutela, perché la sicurezza, perché la maternità, perché abbiamo altri elementi sui quali dobbiamo lavorare. Quindi vedremo in questa fase, lungo un confronto aperto, quali sono gli elementi che ci consentono di intervenire. Sapendo che siamo in quel frangente, cioè siamo in quel contesto, cioè quindi di un contesto che riguarda una capacità professionale, un esercizio di attività che il sottosegretario Vicari ci diceva già, ci propone anche altre domande non banali rispetto appunto alle prestazioni e il codice civile, che cosa fare? Beh, dobbiamo farcele queste domande e dobbiamo provare a cercare di costruire una risposta condivisa su questo versante, perché se non lo faremo, beh, veramente rischiamo davvero di trovarci in una sorta di terra di nessuno, di grande incertezza sulla quale non riusciremo a ricavare risposte in più. Un'ultima considerazione. Io credo che noi oggi, nella fase che stiamo vivendo, davvero abbiamo bisogno di produrre il contesto migliore per cui un cittadino che sceglie liberamente di investire sulle proprie competenze, il proprio sapere, la propria capacità professionale e di misurarsi con il mercato, con la società, con i propri cittadini per ricavarne le migliori condizioni per la propria vita sia uno degli elementi su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare per dargli le condizioni di poter fare questa scelta. Io continuo a pensare che il tema vero di questo paese è fatemelo dire in una battuta secca, sconfiggere le rendite e promuovere le opportunità. Perché è solo dentro la promozione delle opportunità che noi consegniamo alla nostra società veramente la libertà, cioè la possibilità di scegliere. Perché la libertà è esattamente questo, né di più né di meno. La possibilità di scegliere. Più opzioni, più opportunità, la facoltà di decidere che io scelgo, posso scegliere di andare in una direzione o in un'altra. Beh, io credo che questo sia il tema vero di questa società. Una società che prende il rischio di investire sulle opportunità, che scommette sul fatto che i propri cittadini saranno capaci di scegliere e dentro quella facoltà di scegliere riusciranno a migliorare complessivamente il sistema economico, il sistema sociale, il sistema delle protezioni reciproche, e quindi l'efficienza, l'efficacia e quindi anche la coesione sociale, perché se innalziamo le condizioni di vita dei nostri cittadini, alla fine anche la coesione sociale ne trarrà sicuramente un beneficio. Beh, io credo che questo sia un po' lo schema dentro il quale bisogna che lavoriamo insieme. Le istituzioni, la politica, il governo debbono fare la propria parte, noi stiamo provando di farlo con questa legge di stabilità e con le leggi di riforma che abbiamo messo in campo, con l'idea che bisogna andare velocemente ma bisogna avere uno sguardo lungo. Noi non possiamo pensare che le cose si risolveranno da stasera a domattina. Siamo arrivati qui dopo 20 anni di problemi che sono stati largamente rappresentati in quelle curve, e non usciremo da questa situazione in poche settimane o pochi mesi, ma il punto importante, è vero, è il punto di svolta, il cambiamento dell'orizzonte, della direzione. Poi oggi dobbiamo accelerare e io mi sento di dire una cosa, le scelte che stiamo facendo oggi e che abbiamo fatto anche nella legge di stabilità di un anno fa, hanno tutte dentro una caratteristica che forse non siamo riusciti a spiegare adeguatamente. Noi abbiamo la volontà, perché siamo convinti che sia nel bene di questo Paese, di anticipare quelle che sarebbero le dinamiche fisiologiche dei comportamenti economici e sociali. Se noi lasciamo andare le cose secondo una loro dinamica, il nostro PIL avrebbe fatto 0,3, l'anno prossimo farebbe 0,6, l'anno dopo 0,9, se va tutto bene. Quest'anno non abbiamo fatto 0,3 perché abbiamo fatto una legge di stabilità diversa, perché abbiamo fatto la scelta degli 80 euro, perché abbiamo fatto la scelta della decontribuzione, ma sul lavoro, ad esempio, se noi guardiamo il dato, agosto 2014, agosto 2015, numero assoluto degli occupati in questo Paese, più 325.000. Se non avessimo fatto il Jobs Act e la decontribuzione, secondo voi avremmo avuto più 325.000? No, perché le dinamiche economiche e dell'occupazione, come tutti ci spiegano, hanno una loro logica temporale, secondo cui prima cambia il segno del PIL, poi da 6 a 12, 18 mesi dopo cambia il numero degli occupati. Ma per un'ovvia ragione, che un'impresa prima riporta a lavorare quelli che sono in cassa integrazione, in contratto di solidarietà, ma statisticamente quelli erano già occupati e quindi se anche erano a casa 0 ore, dal punto di vista statistico non sono nuovi occupati, sono occupati che prima non lavoravano. E tant'è che da questo punto di vista dovremmo imparare a guardare il numero delle ore lavorate piuttosto che, perché il numero delle ore lavorate ci dice, mentre il numero delle teste molte volte non ci dice quello che avremmo bisogno di sapere. Ma dall'altro versante abbiamo cambiato anche qualitativamente, perché avere fatto la scelta della decontribuzione sui contratti a tempo indeterminato ha prodotto un dato importante. Quest'anno avremo da 1 milione a 1.200.000 persone per le quali verrà richiesto entro la fine dell'anno la decontribuzione per l'assunzione a tempo indeterminato. Noi pensiamo di andare avanti l'anno prossimo con una riduzione dell'intervento, ma mantenendolo. Beh, guardate che questa cosa noi l'abbiamo fatta per una ragione, perché siamo profondamente convinti che bisognava sconfiggere la paura ad assumere a tempo indeterminato. Perché io ho sentito, ho incontrato, ho discusso con persone che, anche se avevano una profonda convinzione della necessità per la loro impresa di prendere una persona per sempre, per un lungo periodo, perché ne avevano bisogno, perché la loro azienda consentiva loro di fare questa scelta, queste persone non hanno mai assunto una persona a tempo indeterminato. Hanno preso un co-co-co, un co-co-pro, un tempo determinato, tutto quello che hanno potuto, l'interinale. Ne hanno fatto d'ogni per 3 anni, 4 anni, 5 anni prima di decidere di fare un contratto a tempo indeterminato. Perché? Perché l'incertezza ti porta a dire: prima voglio capire bene, uno, che ho di fronte, ma soprattutto che cosa succederà nel mercato e come andrà a finire. Guardate che noi abbiamo un problema strutturale. Il mercato è diventato molto più volatile, strutturalmente molto più volatile, e quindi fare l'imprenditore e assumere a tempo indeterminato in un mercato molto più volatile è molto più difficile, perché uno è sempre molto più preoccupato di fare una scelta difficilmente reversibile. E quindi il cambiamento che abbiamo introdotto non è figlio del fatto che ci siamo svegliati una mattina e ci è venuta un'idea, è che noi abbiamo un'idea piuttosto chiara di cosa sta succedendo nel mercato. E dentro questi mercati gli imprenditori hanno dei comportamenti che sono coerenti con quello che il mercato sta loro dicendo. Un mercato più volatile rende più difficile le decisioni, quelle dell'investimento, quello dell'investimento stabile, quello dell'assunzione stabile. Se è così, noi dobbiamo metterli nella condizione di agire con un tasso di certezza compatibilmente superiore, un tasso di flessibilità nella relazione con gli investimenti e le assunzioni, che li metta nella condizione di scegliere anche in una situazione di mercato volatile. Questo è quello che abbiamo fatto. E quindi oggi qualcuno potrebbe dire: avete sprecato soldi perché per produrre quell'esito avete investito molto. Sì, abbiamo investito molto perché noi vogliamo che nel nostro paese assumere a tempo indeterminato torni ad essere la normalità. E se vuoi che torni ad essere la normalità, non puoi produrre l'esito di avere 100 occupati in più con quel contratto, ne devi avere 1 milione in più. Allora, se ne hai 1 milione in più, forse nell'orecchio di noi tutti torna l'idea che poi alla fine si può assumere anche a tempo indeterminato. E se non fai questa cosa, vince la paura. Quindi, se ci metti 100 euro e vince la paura, i 100 euro sono sprecati. Meglio metterne 1000, vincere la tua gara e poi di lì in avanti decidere che fai delle altre cose. Ma bisogna ottenere quel risultato, perché se non lo ottieni, dal punto di vista dell'investimento pubblico, sono soldi buttati via. E noi corriamo il rischio di spenderne 5 in più di quelli che sarebbero indispensabili, ma perché noi vogliamo essere certi del risultato. E siccome per noi la certezza del risultato era 1 milione di nuovi contratti a tempo indeterminato, abbiamo usato gli strumenti che ci hanno portato a ottenere questo risultato. Questo per dire qual è la logica generale dentro la quale, a nostro avviso, un lavoro importante come il vostro può svilupparsi, può dare una grande mano a oliare, a rendere più efficiente e più efficace queste scelte. Perché voi con le imprese ci lavorate, ci siete insieme, discutete, godete di quella cosa spettacolare che è la fiducia, che è l'elemento che vi mette in relazione con chi vi propone un'attività, una collaborazione, una prestazione. E quindi per noi stare in sintonia con chi sta in relazione con un altro grande pezzo della società e lo fa sulla base della fiducia è un elemento essenziale, perché è uno di quei moltiplicatori, è uno di quei volani che ci può aiutare ad ottenere il risultato più velocemente di quello che avverrebbe semplicemente in ragione dei fenomeni economici che si vedono sempre dopo dal punto di vista del risultato. E quindi noi invece abbiamo bisogno di anticiparli, per cui le cose che abbiamo fatto lo scorso anno e le cose che facciamo quest'anno sono tutte figlie di questa volontà. Dire agli italiani: potete avere fiducia, la possibilità che le cose vadano nel senso positivo ci sono, mettiamo risorse dentro le dinamiche di cambiamento e di innovazione del nostro paese, e se su questa base riusciremo a costruire una buona collaborazione, io sono convinto che veramente i risultati non mancheranno. Grazie a voi per la vostra attenzione.
Solo due parole prima di concludere questo momento di ragionamento, e una domanda al Ministro, ma una domanda talmente semplice, comporta solo un sì o un no, quindi gliela faccio serenamente.
Se lo so.
No, scherzo. Recentemente insieme ad alcuni presidenti componenti del direttivo dell'ADEP abbiamo incontrato il Ministro Padoan e abbiamo discusso di temi di sistema, ma tra le cose abbiamo concordato la generazione di un tavolo, diciamo, di manutenzione e di osservazione del sistema per cercare di semplificarlo, di creare un territorio, un contesto migliore per le casse di previdenza privatizzate, per i colleghi che rappresentiamo, vedendo fino a che punto possiamo arrivare. Ovviamente non è detto che si abbiano idee coincidenti su tutto, ma la mia domanda è se lei, come dire, ci dice che questo è interessante anche per il Ministero del Lavoro, perché riuscire a eliminare zone grigie in termini efficienti, di trasparenza da parte nostra. Io ho apprezzato che lei abbia detto che la ricerca Censis non è indulgente, parla anche di alcuni nostri limiti, parla anche di alcune nostre capacità in un contesto di proiezione futura nella quale noi dobbiamo cambiare e dobbiamo anche essere aiutati, se possibile, a cambiare. Quindi la mia domanda è se riusciamo a fare questo tavolo per andare nell'osservazione concreta di alcune stratificazioni normative, non è questo il momento, però che esistono, col nostro impegno anche a mettere in campo una capacità propositiva ed evolutiva.
In questo caso la domanda è semplice, la risposta è semplice, sì, naturalmente. Io, per il Ministero del Lavoro è assolutamente interessante, importante questo confronto, proprio perché gli elementi su cui possiamo ragionare sono molti e le piste su cui produrre dei risultati assolutamente diverse, quindi sarebbe autolesionistico, lo dico così, dal punto di vista del Ministero del Lavoro, non cogliere un'opportunità come questa e quindi non essere disponibile, quindi molto volentieri.
Grazie. Io un'ultima osservazione prima di salutarvi e ringraziarvi veramente tutti. Mi viene in mente, dall'intervento del Ministro, ma anche dal professor De Rita, da tutto ciò che è stato detto, dal professor Ciccarrone, dal sottosegretario, una dinamica che mi ha molto colpito nell'ambito medico. Migliaia di giovani medici che vanno all'estero per essere assunti in strutture sanitarie estere, capitali stranieri forti che vengono in Italia, multinazionali, ad aprire servizi di natura medica, sottraendo anche qualche volta attraverso, come dire, qualche elemento di dumping economico, sottraendo lavoro. Cioè ci rubano le competenze e ci colonizzano con i capitali. Ora, questa cosa mi colpisce moltissimo. Io dico, nel salutarvi, noi allora questo dimostra che noi le competenze le abbiamo. Forse i capitali anche, ma non li sappiamo usare magari adeguatamente, ma se interrompiamo questo flusso, come dire, contraddittorio, credo che abbiamo fatto un bene non solo ai nostri iscritti ma al Paese davvero. Grazie a tutti voi.